prendo la parola Nicoletta.
Vorrei innanzitutto spiegarvi perché Chiara è qua questa sera. Questo, come ha detto Ivo, è un ciclo di incontri, di conferenze, di comparazione della cultura italiana con la cultura tedesca nell'ambito del nostro comitato per i gemellaggi. Questo ciclo di incontri, a differenza del precedente che è stato fatto qualche anno fa, è stato incentrato soprattutto sul far emergere anche le potenzialità, i talenti del nostro territorio. Quindi ecco, quando abbiamo pensato alle varie tematiche di questo corso, ci è venuto un po' naturale e spontaneo pensare a Chiara, perché Chiara è innanzitutto del nostro paese ed è un talento emergente, se così possiamo definirlo. E quindi ecco, ci è parso importante sottolineare questo ciclo di cultura tedesca, italiana e tedesca, invitando Chiara a fare questa conferenza. Allora, Chiara, premetto che è molto timida, quindi cerchiamo insomma di metterla un po' a suo agio, non ama molto parlare in pubblico, ma in compenso ha una grande dote che è la scrittura. Da poche settimane è stato pubblicato il suo terzo volume di poesie intitolato Latte, caffè e una goccia di miele, una raccolta di poesie. Però il tema della serata non è questo libro, ma è un altro libro che Chiara ha scritto qualche anno fa, ormai giunto alla terza edizione, e che ha come tema la sua esperienza con l'anoressia, che è appunto il tema anche di questa serata. E quindi in questo libro Chiara proprio parla in maniera molto semplice, molto diretta, ma dal mio punto di vista anche molto angosciante, di questa sua esperienza con l'anoressia, che è una malattia che, come sappiamo, insomma, divora soprattutto l'anima, prima di tutto, nasce sicuramente da un disagio interno, diciamo così, e che toglie tutto, dagli affetti, la famiglia, le amicizie, eccetera. Però penso che per Chiara sia anche un messaggio di speranza, perché poi alla fine è riuscita ad intravedere una luce in fondo al tunnel e da qui è cominciato il suo percorso di rinascita, ed oggi penso che Chiara ci possa parlare anche e soprattutto di questa speranza e del fatto che adesso Chiara è una ragazza che ha riacquistato la sua autostima, la sua voglia di vivere, e quindi ecco, è anche un messaggio di speranza per chi si trova magari ad affrontare questo difficile percorso, insomma. E niente, ecco, penso che proprio Chiara stasera ci parlerà anche di questo, insomma, non soltanto di questo percorso travagliato, ma anche di questa nuova speranza, insomma. Lascio la parola alla professoressa Marchetto.
Sì, io non conoscevo Chiara, non personalmente, ma la conoscevo attraverso il suo libro. Ho letto anni fa, è stato un libro che io ho letto d'un fiato, me l'ha prestato una ragazzina, me l'ha proposto, dico vabbè, lo leggo, lo leggerò. Ho incominciato, l'ho letto proprio in pochissimo tempo. Perché? Perché ti coinvolge. Infatti questa sera io credo che sia importante il duplice ruolo, far mettere in luce il duplice ruolo di Chiara. Chiara scrittrice, indubbiamente una scrittrice che si sta affermando nel nostro territorio, ma Chiara come testimonianza proprio di questa adolescenza che noi abbiamo finito, un'adolescenza non vissuta, un'adolescenza rubata proprio dall'anoressia. Quando si parla di anoressia, almeno io vedo anche come insegnante, no? Trattiamo, leggiamo questi brani nell'antologia, ricerchiamo, qualcuno va a ricercare in internet, altri magari dal punto di vista lo fanno in scienze, eccetera, ma è sempre qualcosa di lontano. L'anoressia è vista proprio come una parola fredda, lontana, che non ci riguarda, no? E invece proprio l'abbiamo definito un essere sudolo che è sempre in agguato e ti può ghermire in qualsiasi momento. Questo quando meno te lo aspetti. con Chiara non è più questo essere così astratto, così lontano, è diventato reale, è entrato dentro di noi. Devo dire anche che ci siamo commossi. E quando anche stamattina ne abbiamo parlato, abbiamo detto, quando, perché anche loro dopo interverranno, i nostri ragazzi, quando intervenite fate capire bene il vostro messaggio, se poi vi commuovete significa che vi è entrato dentro il discorso. E Chiara si è posta una missione importante. Questa missione è proprio e attraverso i suoi interventi proprio nelle scuole, nelle trasmissioni radio, negli articoli che ha scritto, lei vuole aiutare. I suoi interventi hanno tre scopi, abbiamo visto, no? Aiutare, prevenire la malattia, ed è molto importante questo, supportare chi ne soffre e dare un messaggio di speranza. Ecco, Chiara ha sottolineato fin dall'inizio, quando è venuta a scuola e anche quando ha accettato di venire qua, io voglio dare il messaggio di speranza, e questo è molto importante. I due libri di poesia di Chiara, Puzzle e latte, caffè e una goccia di miele, sono due libri di poesia, e noi insieme ai ragazzi abbiamo letto alcune poesie, ci siamo incontrati insieme anche alla professoressa Marzolla, che è qui presente, e abbiamo scelto alcune poesie che abbiamo ritenuto significative. Io vorrei cominciare a leggere proprio una poesia che si intitola Anoressia ed è contenuta nel libro Puzzle. Anoressia, pregiudizio o malattia? Innegabile, cattiva, sleale, sfuggente, doppia, sì, proprio doppia. Sei una metà di te stessa, metà della mela che frantumi, sperando che diventi più piccola, più fragile da mangiare. Che cos'è? Una vita infame, di intenso dolore, forse qualche attimo di intenso piacere, tanta indifferenza e tanta paura. Qualcuno mi deride, non capisce, ed io non so superare questo immenso muro che mi chiude sempre più. Non ce la faccio, vedo me stessa, il mio passato, il mio presente e il mio futuro. Analizzo il mio corpo e non capisco, e intanto guardo il cielo azzurro, infinito, forse sorride, è l'unico a sapere. Non importa, se solo io volassi lassù, il terrore non sarebbe ragione di essere, riposare sarebbe un eterno piacere. La storia non la fanno solo i grandi personaggi e le vicende eclatanti, ma anche le ragazze qualunque. Talvolta accade e sei amata, coccolata. Strana la gente, si accorge che sei viva solo quando stai per morire. Ma io ho un'altra poesia molto bella, che è la fine, lo scopo che si è posta Chiara. La legge Marta. E poi cediamo la parola a te.
Autoritratto. Segni da bambina e pensieri da adulta, graffi e carezze, disegni e profili. Mi basta guardare e ascoltare gli scarabocchi scaricati, emozioni sgualcinte su un foglio. Ho il diploma di sognatrice, circa la mezzanotte, amore e dolore, espressi solo a frammenti. Troppo forti, fan troppo male, strati, scendere a patti col nostro passato, curare. Accudire le parole, per curare me stessa. Buonanotte, mio alieno. Buonanotte, testardo idealista. Grazie per quello che mi hai dato. Grazie per quello che mi hai tolto. Io sono la fantasia che oso posare sulla carta. È l'orchestra che trova la sua anima. È la musica che cambia di continuo. Io non sono la donna con la bacchetta in mano che dirige. Sono quella che la posa e ascolta. Perché la musica, la sinfonia di una poesia, ha una forza che nessuno può guidare, niente può sciupare. La vita di ognuno ha un senso, per me, è raccontare la mia storia. Non ho guardato il cielo oggi, ma ho sentito nell'aria l'odore della luce.
E noi ci diamo la parola.
Allora, intanto buonasera a tutti. Io sono abbastanza emotiva, quindi mi agito e non sapevo bene come iniziare a raccontare un po' di me. E allora, per intanto tranquillizzarmi un attimo, ho pensato di iniziare e leggendo una mail, poi era un intervento che io ho scritto alcuni anni fa. Io scrivo a volte un blog del Corriere della Sera, insomma è un forum, e è arrivata la notizia, c'era stata la notizia in quei giorni della morte di una modella francese che si chiamava Isabelle Carot alcuni anni fa, e c'era appunto un dibattito, leggevo questi interventi che parlavano appunto di queste ragazze che vogliono fare le modelle, che vogliono dimagrire, così, e mi sono un po' arrabbiata, diciamo, a leggere queste cose. Allora ho scritto questa lettera. Dopo c'è stato tutto un seguito, vabbè. Io intanto inizio leggendo questa, poi magari vi dico qualcosa di me. E siccome ho voluto leggerla perché è proprio una sintesi, secondo me, estrema della malattia, per spiegare un po' quello che è. E allora, la notizia della morte di Isabelle Carot mi ha turbato, perché anch'io ho convissuto con questa malattia che, oltre alla salute, si porta via la gioia di sorridere, la voglia di vivere, la meraviglia del mondo. Vorrei cercare di far capire, oggi che ne sono uscita, che cosa vuol dire davvero essere anoressica. Il dimagrimento, il controllo rigidissimo delle calorie assunte non sono il vero problema, sono solamente la manifestazione esteriore di un disagio interiore, sono la punta dell'iceberg. Ma per affrontare seriamente la malattia bisogna distruggere l'iceberg e non accanirsi con la punta. Questo lo dico soprattutto alle persone, genitori, sorelle o fratelli o amici, che hanno al loro fianco una persona che soffre di questa malattia. È inutile assillarla dicendole mangia, prendine un po', almeno assaggialo, non hai toccato nulla, non ti fa bene, sai. L'unico effetto che otterrete sarà allontanarla da voi, farla precipitare ancora di più nell'abisso. Statele accanto anche se vi rispingerà. Datele amore come mai avete fatto prima, anche se sembrerà un pezzo di ghiaccio. Quello di cui realmente si ha fame nell'anoressia è l'amore. Io ci sono cascata a 15 anni, ero un'adolescente carina, una delle prime della classe, impegnata nella mia parrocchia, avevo le mie passioni che coltivavo con entusiasmo, avevo una famiglia meravigliosa e amici intorno. Vi chiederete che cosa ti mancava, ed è esattamente questo l'errore che non si deve fare. Le persone che cadono nell'abisso dell'anoressia sono simili: esagerata sensibilità, tendenza alla perfezione, insicurezze profonde. Io dentro non stavo bene. Il problema era profondo, incastrato da anni dentro di me. E un giorno all'improvviso ho detto no a tutto, a partire dal cibo. Non ero soddisfatta di me, volevo autodistruggermi, mi sono autoconvinta di essere un niente, il nulla assoluto. Riuscire a controllare qualcosa, cioè il cibo in primis, mi ha fatto sentire così forte, così potente, che non sono riuscita più a farne a meno. Non volevo permettere alla vita di farmi soffrire, volevo impedirglielo, tenere sotto controllo tutto, affinché nulla mi facesse male. La necessità di controllare la vita si sfoga nel controllo ossessivo del cibo. La necessità di non soffrire si sfoga nel rifiuto del divertimento, degli amici, dell'amore e della vita. La sensazione di essere invisibile si manifesta nel volerlo diventare davvero, essere sottile e quasi inconsistente, come a dire nessuno mi calcola, mi sento trasparente, lo divento davvero. La paura di crescere si manifestava rifiutando le trasformazioni del fisico, la voglia di restare bambina, protetta da mamma e papà, sicura nel nido. E poi il desiderio di non essere un peso per nessuno, diventiamo quasi invisibili, così da dare meno disturbo possibile. Ma contemporaneamente la richiesta d'aiuto e d'amore che traspariva dalla mia magrezza. E così, piano piano, l'unico pensiero della giornata è diventato: quanto ho mangiato, come posso fare per mangiare di meno? Mi svegliavo la mattina prestissimo e prima di colazione mi pesavo e facevo 20 volte le scale su e giù. E tutto il giorno era così, il pensiero sempre rivolto a quello, a cercare di evitare i pranzi e le cene fuori, inventandomi le più assurde scuse, e se proprio ero costretta ad andarci, ordinavo il piatto più sciarbo e ne mangiavo nemmeno un quarto. Forse l'esperienza diretta e realmente vissuta è meglio di un manuale di psicopatologia dei disturbi alimentari, Meglio perché in una testimonianza autentica c'è già tutto quello che c'è da capire, ma c'è anche tutto il dolore che un'esperienza come la mia scaraventa sull'anima. C'è il tema del controllo, o meglio, di quell'illusione di controllare tutto e tutti, controllando il proprio corpo e finendo poi in realtà per smarrirsi sempre di più. C'è il tema del vuoto incolmabile, c'è il sentirsi persino stupide, come se fosse vero che chi ha disturbi alimentari ci cade perché ha l'obiettivo di essere una modella e non per insicurezza e senso di inadeguatezza e quel terribile senso di vuoto che nemmeno tutto il pane del mondo potrebbe mai colmare. Infatti tutto il pane del mondo è un titolo di un libro di un'altra che ha poi fondato un'associazione a Milano. C'è il tema del pieno insostenibile, c'è il senso di colpa accanto all'orgoglio smisurato, c'è la grande ambivalenza che ci fa desiderare fino allo struggimento una vicinanza che al tempo stesso è temuta e respinta. La vicinanza con mio papà, nel mio caso solo all'inizio, era una mancanza straziante e insieme un pericolo da sventare a ogni costo, perché faceva tanto male i primi anni che tante persone a me vicine non sapessero o volessero capire. E poi c'è anche la consapevolezza di quell'odiosa banalizzazione mediatica secondo cui le ragazze anoressiche sarebbero le vittime sciocche e passive dei modelli femminili dominanti, come se una volta convinti gli stilisti a farsi sfilare dalla 44 in su potessimo risolvere il problema. Un altro modo subdolo e sottile di squalificare le donne. Anoressia e bulimia sono un male grande, profondo e complicato, che ha la perfidia di attecchire preferibilmente sul terreno fertile di personalità ricche e complesse, di ragazze sensibili e profonde, altro che sbagliate. Con tutto rispetto per tutti quelli che non sanno, non possono vedere, forse perché non hanno potuto vedere se stessi, a sbagliare semmai è qualcun altro. Coraggio dunque, le cose che scrivo quando parlo della mia malattia sono gravide di consapevolezza e la consapevolezza è una forma d'amore, la prima forma alta di amore per se stessi e quando si arriva a questo vuol dire che ci siamo quasi. E io infatti ne sono uscita dopo aver rischiato la morte due volte, dopo aver visto i miei piangere di nascosto per me, dopo aver sentito gli ennesimi discorsi un po' da tutti, all'improvviso la goccia per voler iniziare il percorso di guarigione c'è stata. Oggi, alla soglia dei miei 36 anni, posso dire di sentirmi in equilibrio. L'importante è uscirne, per uscirne serve amore. Questa è una lettera che avevo scritto. Così vediamo se intanto mi va via un po' il tremore alla voce. Allora, io sì, questa è un po' l'estrema sintesi di quello che mi è successo. Io mi sono ammalata nel 92. Avevo 15 anni e allora era una malattia molto poco conosciuta, cioè se ne parlava molto poco, probabilmente c'era già perché c'è sempre stata, ma se ne parlava pochissimo e anche c'erano molte meno strutture di adesso e i medici andavano molto per tentativi, anche nei tentativi di, insomma, per quanto riguarda le cure. Io ero appunto una ragazza normalissima, avevo una famiglia tranquilla, normale, tutto apparentemente normale. A un certo punto io il 7 gennaio del 92, al ritorno dalle vacanze di Natale, mi sono alzata e ho detto no, dovevo rientrare a scuola, e ho detto no, io non vado più a scuola. E lì c'è stata l'esplosione di mio papà e ci sono ancora le tracce in camera mia del caffè, perché ha fatto volare la tazzina di caffè per aria e io ho detto no, puoi anche ammazzarmi, io a scuola non ci vado più. E lì mi sono chiusa, sono stata due giorni chiusa in camera e lì è stato l'inizio, diciamo, della crisi, che avevo iniziato a covare qualche mese prima, secondo la mia testa e secondo le cause che ho dato allora. Cosa era successo? Erano successe tante piccole, tante cose, una dietro l'altra. Allora, intanto si sa che quell'età lì, 14-15 anni, è un'età critica, perché lo sanno anche loro, perché ci sono, insomma, si cresce, non si sa bene che cosa si vuole diventare, ci si sente inadeguati, vabbè, tutte le solite
problematiche. Non si è né carne né pesce, ecco, no, diciamo.
Tutte le solite problematiche degli adolescenti. Poi c'era stato un fatto un anno prima che mi aveva proprio sconvolto, ed era stato il mio primo contatto con la morte, che già, insomma, 13 anni è duro da affrontare. E è successo, molti lo ricorderanno, della morte di 4 ragazzi proprio del nostro comune, perché erano di Pezzoli, Lama e Gavello. Vabbè. E 4 ragazzi di 20 anni, quindi poco più grandi di me, che erano miei amici, in particolare uno, quello che guidava poi l'auto, e io ero segretamente innamorata di lui da sempre, e quindi per me è stato un trauma, è successo proprio tutto, è stata la notte di San Valentino, e sono morti tutti e 4 sul colpo. Lì è stata una cosa grande per tutti, per tutto il paese ovviamente. Io l'ho vissuta male all'inizio questa cosa, e come tutti, e si vede che non l'ho elaborata bene dentro, non lo so, comunque una cosa era questa. Poi è successo che sì, la vita è andata avanti, primi amori, come sanno anche loro, infatti ne ho parlato anche con i ragazzi a scuola, che sono cose, insomma, io, vabbè, per me è stato amore quello, io ero proprio innamorata di questo ragazzo, e lì c'è stata un'altra delusione, perché ho scoperto, cioè ho capito che non era la persona che credevo, ecco, o forse ero io che non era la persona adatta a me, insomma, una serie di cose, quindi delusione da quel punto di vista lì. Altre cose che sono successe in quel periodo, mia sorella che ha annunciato che si sposava, e per me in quel periodo era il mio punto di riferimento, era in quel periodo lì io non legavo molto con mia mamma, legavo molto di più con mia sorella, perché stravedevo per lei, ha 7 anni più di me, e per me, io le chiedevo consigli, ci scambiavamo i vestiti, giocava con me, facevamo qualsiasi cosa, facevo riferimento a lei, quindi ha annunciato che si sposava, era anche giovane perché aveva 22 anni, e lì ha cominciato a organizzare, a fare i preparativi del matrimonio, e io lì mi sono sentita un po' forse abbandonata, non lo so, tutte ipotesi, sto parlando di pure ipotesi, racconto, diciamo, i fatti come sono accaduti. Poi l'ultima cosa, diciamo, grave è stata la morte di uno zio che avevo in casa proprio il giorno di Natale di quell'anno, del fine 91, uno zio molto anziano, e lì c'è stato una sorta di senso di colpa dentro di me, perché io sì, non avevo molto feeling, non ero una ragazzina che aveva voglia di diventare grande, avevo appena scoperto le amicizie fuori, non è che non gli sono stata molto dietro, ecco, diciamo così, essendo molto anziano, e lì forse c'è stato un senso di colpa che mi sono portata dentro. Insomma, tutte queste cose, queste piccole cose sommate insieme, poi c'è stato anche il fatto che io facevo liceo classico, e bisogna aprire una parentesi qua. Allora, sono sempre stata vista qui in paese un po' diversa dagli altri. In paese tutti, fin da piccoli, anche a scuola, parlavano tutti in dialetto. Io sono stata abituata in casa a parlare in italiano. E allora forse per questo ero considerata, ero un po', sì, quella, in realtà era solo timidezza la mia. Però ero considerata snob, non lo so. E quindi ero vista un po' come la figlia del professore, perché mio papà è insegnante, perché siamo un po'... Sì, non ero molto amalgamata i primi anni, l'infanzia e poi alle medie con tutta la classe. Quando sono andata al liceo classico è successo che anche lì quelli che vengono dalla campagna sono diversi da quelli di città. E quindi i miei voti, da me che venivo dalla campagna, il mio ottimo era l'ottimo di campagna rispetto all'ottimo di città, era una cosa diversa. E lì c'è stato il contatto con un'altra realtà, cioè quella dei ragazzi in città che hanno tutta una vita diversa rispetto a quelli che vengono dalla campagna. E lì c'è stato un po' così uno scombussolamento dentro di me, un po' cercavo di amalgamarmi da una parte, un po' cercavo di amalgamarmi dall'altra. E sono nati dei conflitti.
Scusa, vedo i miei ragazzi un po' preoccupati, non è più così.
No, non è più così, era una volta così. Sto parlando del 92, quindi 20 anni fa. Tutte queste cose insieme, io sono andata in crisi, ho detto qua mi fa schifo tutto, mi fa schifo il mondo, io adesso mi sono autocolpevolizzata di tutto e niente, ho cominciato, ho capito che non potevo più riuscire a tenere sotto controllo niente, perché mi sfuggiva tutto di mano. Cos'è che riuscivo a tenere sotto controllo? Quello che mangiavo, quello che accoglievo, diciamo, ricevevo, perché il cibo è una sorta di ricezione, no? E quindi ho cominciato a stare attentissima a quello che mangiavo. È stata una cosa graduale che è iniziata appunto da quel gennaio lì. Poi io, c'è da dire che ho sempre mangiato, c'è mia mamma testimone, la mia è stata proprio anoressia, non bulimia, perché la bulimia invece sono tutte le ragazze che mangiano e vomitano, ecco, questo no, io ho sempre continuato a mangiare, seppur eliminando tutte le cose che mi facevano piacere, cioè tutte le cose che mi piacevano di più, cioè i carboidrati, la pizza, i dolci, che fino ad allora io avevo sempre solo vissuto di quello. E, drasticamente eliminato tutto quello che mi faceva piacere, a partire dal cibo, alle uscite, ai vestiti che non mi compravo più, a qualsiasi tipo di cosa bella che potesse farmi piacere, io me la sono negata. E è cominciata una sorta di autopunizione, quindi non è stato io voglio diventare magra, voglio fare la modella, perché ero già magra, quindi non era necessario. No, io ho deciso che dovevo autodistruggermi nella mia testa, perché c'era qualcosa che non andava, sentivo un disagio. E da lì è iniziato tutto ed è stata una cosa progressiva. Piano piano ho cominciato a tirar via sempre più cibo, sempre più a restringere sempre di più, e ho cominciato a calare il peso. Quello che mi ha fregato, diciamo, i primi anni era che io negavo assolutamente questa malattia. Mi si chiedeva perché, naturalmente i miei non capivano, perché anche per loro era una cosa nuova, perché non mangi, prova, insistevano e quella, e io continuavo a dire no, io sto benissimo, io posso smettere quanto voglio, sono solo un po' depressa. E questa è una cosa che mi ha fregato all'inizio, perché ho perso un sacco di anni opponendo resistenza ai miei, soprattutto a mia madre, che ha capito subito che era anoressia, è stata forse la prima che ha capito l'esistenza della malattia, ed ha cominciato subito a mettersi in moto, a cercare di qua e di là medici, strutture, qualsiasi cosa per cercare di guarirmi. Ma io ho sempre opposto resistenza a questi primi anni. Abbiamo fatto vari tentativi a Bologna, a Sant'Orsola, abbiamo fatto dei tentativi a Padova. A Bologna trattavano soprattutto la parte della dietologia, quindi mi hanno dato questa dieta che io, cioè, ovviamente non seguivo, perché non era quello il problema, era solo il sintomo di qualcosa di più profondo. Ho provato a Padova, dove mi sono trovata davanti un psicologo, adesso non mi ricordo, che si è messo lì così, silenzio assoluto per un'ora, e io mi sono seduta lì e silenzio. Io mi aspettavo che mi facesse qualche domanda, che mi facesse parlare, invece la sua strategia era quello di stare in silenzio, e siamo stati in silenzio un'ora, dopodiché mi ha chiesto 150.000 lire e arrivederci, grazie. E questo è stato il suo tentativo di cura. Insomma, alla fine siamo approdati tramite amici vari che hanno consigliato a mio papà appunto questa struttura nuova che era nata da poco, privata, Villa Garda, che era appunto un'equipe di medici che tuttora esiste, che si è molto evoluta, da quello che so e da quello che mi ha scritto poi successivamente il medico che segue questa Villa Garda, che si chiama Dalle Grave. E i primi anni anche loro andavano per tentativi, cioè cambiavano continuamente metodi di cura. Io ho iniziato andando tutti i giovedì, io andavo, mi facevo la mia ora e mezza di viaggio, andavo a questo Villa Garda, che è a Garda, sul lago di Garda, ed è una clinica, si trova un po' in alto, sicuramente alcuni la conoscono perché insomma è un posto anche bello di villeggiatura, un bel paesino di villeggiatura, tra l'Assise e vicino a Bardolino, insomma, sul lago. E andavo tutti i giovedì ambulatorialmente, facevo prima un'ora con la psicologa e poi un'ora, con mezz'ora, con il medico che mi curava dal punto di vista dietetico. Forse non si è creato un feeling, non lo so, comunque io nel frattempo andavo sempre più giù. Io non lo so se lo scopo fosse... lasciamo perdere, riprendo dopo questo discorso, perché non è stato molto positivo per me Villa Garda, però nel momento ovviamente mi ha salvato la vita. Perché? Perché sono arrivata ad un punto, nel giro di un anno, sono arrivata a pesare 27 kg, 27-28 kg. Cosa vuol dire 27-28 kg per una che è alta 1,70? Vuol dire che stavo per morire, che... nel momento in cui Dalle Grave ha deciso di ricoverarmi, ha parlato con mia mamma e mi ha dato una settimana di vita, dopo un anno che ci andavo tutti i giovedì. E avevo tutti gli organi interni atrofizzati, il battito cardiaco rallentato, avevo perso tutti i capelli, la pelle secca, tutte le varie cose che ha un'anoressica, insomma 27 kg. E lì sono stata ricoverata d'urgenza ed è cominciato la loro vera terapia, che fino ad allora era stata molto all'acqua di rose. Forse volevano portarmi lì, ecco, questo volevo dire, forse volevano un po' portarmi lì. E ovviamente era una struttura privata, si pagava tantissimo, e mio papà era in grossa difficoltà, ha chiesto anche prestiti, perché insomma, è stato un periodo molto brutto, ha chiesto prestiti parenti, insomma a chi poteva. Io ero completamente fuori di testa, perché mano a mano che il peso va giù, si entra come dentro una bolla, come dentro un incantesimo, e non mi rendevo conto. Ci sono state varie fasi per arrivare a questo. La prima fase evidente è stata l'iperattività, perché più il peso va giù, più automaticamente si ha voglia di muoversi, si ha voglia di camminare. Io non riuscivo più a stare seduta, io stavo sempre in piedi, 24 ore al giorno stavo in piedi. Iniziavo la mattina, facevo un tragitto a piedi, andavo da casa mia, Pezzoli, fino a Ceregnano, facevo tappa da mia sorella perché... mi scappava la pipì, allora facevo pipì in piedi a casa di mia sorella, che allora abitava a Ceregnano, si era sposata, andava a Ceregnano. Dopodiché proseguivo, andavo quasi fino a Santa Apollinare, poi a una certa ora vedevo insomma che si era fatto una certa ora, tornavo indietro e a casa arrivavo giusta per ora di pranzo. C'è da dire che ci fosse stato vento, pioggia, grandine, qualsiasi cosa, neve, io dovevo partire con le mie cuffiette e con la musica, e dovevo andare incappucciata bene, proprio un cardellino, perché sempre con un peso minimo, e correndo anche dei pericoli insomma per la strada, però vabbè, e non mi è mai successo niente. E tornavo a casa, mangiavo in piedi, io a casa avevo un mobile bar, io mangiavo in piedi perché seduta non riuscivo a stare. Di pomeriggio facevo con la cyclette circa 160-180 km al massimo dello sforzo. Dopodiché, stremata, non mi sedevo, continuavo a stare in piedi, mangiavo e cenavo in piedi, un pesce, una carne con le verdure, perché non ho mai smesso di mangiare. E quando i miei andavano a letto, spesso e volentieri, piano piano uscivo fuori di casa e andavo in campo da tennis a camminare di notte. E perché ho un campo da tennis a casa, per chi non lo sa, dietro casa. E camminavo un altro po', insomma alla fine riuscivo a dormire, riuscivo a sdraiarmi, non sedermi, sdraiarmi quelle 3-4 ore per notte. Questo è stato quello che mi ha distrutto. E non è stato, forse all'inizio è stato un contare le calorie, vedere le calorie bruciate, ma non è stato questo, secondo me, e secondo anche i medici, perché è una cosa proprio fisiologica. Più va giù il peso, più si ha voglia di muoversi. Io ho fatto l'esempio anche con loro, hanno provato, quelli che insomma studiano questa malattia, hanno provato con le cavie. Se si fa stare un topolino a digiuno, un giorno, due giorni, tre giorni, questo comincia a correre all'impazzata dentro la gabbietta. È proprio così. Questo è stato che mi ha fatto arrivare a 27 kg, secondo me, perché in realtà quando sono arrivata a Villa Garda, e lì era una struttura con, eravamo in 15-16 ragazze che arrivavano da esperienze diverse, c'erano anche ragazze che arrivavano il giorno prima, fino al giorno prima avevano mangiato questo, cioè facevano bollire l'acqua con le verdure dentro, dopodiché le scolavano, buttavano via le verdure e bevevano l'acqua, quindi bevevano acqua, si nutrivano di acqua fino al giorno prima. Io quando sono entrata dentro, in realtà ero già abituata tutto sommato a mangiare la mia carne, il mio pesce e le mie verdure, quindi non arrivavo proprio da digiuno assoluto. Nonostante questo, sono arrivata a questo peso, sono stata ricoverata. E lì è scattato appunto la questione delle loro regole. La regola era che non si poteva vedere e avere nessun tipo di comunicazione con la famiglia, quindi niente genitori, niente fratelli e sorelle, niente parenti, solo amici. Questo per mesi e mesi, almeno per tutti i mesi appunto del ricovero. Lì io, quanti anni avevo? 16 anni, 16-17 anni, per me è stato uno strappo enorme. Però c'è da dire che mi hanno salvato la vita, quindi tanto di cappello, perché lì da subito c'era appunto, la terapia principale era mangiare, cioè non esistevano flebo o cose varie, e lì bisognava mangiare, punto e basta. Quindi ti mettevano il piatto davanti finché non avevi finito, c'era la dietista lì che stava lì anche ore e ore finché non avevi finito di mangiare. Io mi ricordo che mangiavo il riso, mangiavo un chicco alla volta, quindi roba che ci mettevo delle ore. Vabbè, questi sono tutti particolari, perché poi ci sono tutte le ritualità che riguardano l'anoressia, ci sono tante sfaccettature della malattia, adesso dirle in breve è un po' complicato.
Noi vuoi che facciamo una breve pausa? Cosa faceva Chiara a Villa Garda? Lei lo dice in una sua poesia, è mattino, che è Chiara? No, chi è che a mattino la poesia? A chi è stata assegnata? Aspetta, qua non c'è l'insegnante. A chi è stata assegnata? Chi ha scelto, anzi, questa poesia? Sempre scritta da Chiara. In quel periodo in cui lei dice: io non avevo i genitori, non avevo nessuno, però io mi sentivo sola, e sentendomi sola io andavo da sola a camminare.
Sarà freddo, tanto freddo. Camminavo a testa bassa, muta e sconsolata, disperata. Era freddo. Arrivò il vento, dapprima lento, poi forte, sino a essere tormenta. Soffiava libero, immenso, senza limiti. E nel freddo trovava me, piccola anoressica perduta. Nella sua guerra mi scuoteva, mi faceva barcollare. Stringeva a me la giacca, ma il freddo entrava da sotto e pungeva il viso, il collo, i polsi, come anni di prima. Era freddo, tanto freddo, ma resistevo, dovevo. Il vento sempre più veloce, sentivo il gelo sulle spalle, rami lunghi e sottili s'assisavano come trampe di ragno. Avrei tanto voluto essere nel sole. Un giorno, forse, chissà, sarei riuscita ad arrivarci.
Le prime poesie che ho scritto adesso sono un po' anche sì, molto forse adolescenziali, adesso rileggendole sì, se leggo quelle che scrivo adesso sono forse sono un po' più mature, vabbè, insomma, comunque questo è un altro discorso. E sempre per il fatto che io sono perfezionista, non sono mai contenta di me, e insomma, penso che sia giusto andare sempre alla ricerca del miglioramento personale. Vabbè. Comunque, stavo dicendo, per il primo ricovero a Villagarda, primo perché ce ne sono stati due, è durato parecchi mesi, nei quali io non ho potuto avere nessun tipo di contatto con i miei genitori. I vari cambi, anche stagionali, me li portava un'amica di mia mamma, che stava lì 5 minuti e poi andava via, e sono stati mesi duri nei quali io da 27 kg mi hanno portato diciamo sui 40, quindi dal punto di vista alimentare mi hanno tirato su. Dal punto di vista psicologico io lì forse sono stata sfortunata, non lo so, ho avuto un pessimo rapporto con la psicologa che mi avevano assegnato. E tra l'altro dopo questa psicologa è stata mandata via perché sì, non aveva buon feeling, un po', cioè non aveva feeling con nessuno, e mi ricordo sempre una frase che mi diceva voi ragazzi siete, voi anoressiche siete la morte che cammina, e già lì che positività che mi dava un ottimismo alla grande proprio, e mi veniva proprio voglia di guarire, e insomma vabbè, e lì sono arrivata a casa dopo molti mesi, e lì nel giro di 2-3 mesi ho fatto disastro. Cioè, io quando sono tornata a casa ho cominciato punto a capo quello che facevo prima. Anzi, avendo vissuto con 15 ragazze, ognuna con problematiche diverse, ognuna con un vissuto diverso, anche molto più furbe e più sgaie di me, che io ero arrivata proprio lì ingenua, tranquilla. Depressa, nel mondo delle favole, delle nuvole, perché non c'ero più con la testa, però non ero, sì, avevo 16 anni, proprio una bambina, c'erano anche ragazze di 30 anni, e lì io diciamo che ho assorbito un po' tutti i trucchetti che facevano le altre, quindi ne combinavano tutti i colori, ficavano mangiare dappertutto, dentro le mutande, ovunque, e poi insomma ho imparato tutti i trucchetti del mestiere, quindi se da una parte è stato positivo, dall'altra è stato catastrofico, perché io tornata a casa ho fatto ancora peggio di prima, e nel giro di 2-3 mesi sono ripiombata di nuovo a quel peso lì, più o meno 28 kg. Ricovero un'altra volta, altri soldi ogni giorno, fate conto che all'epoca costava, io lo dico senza problemi, costava 350.000 lire al giorno solo il vitto e alloggio a Villagarda, e non era passato dalla mutua, cioè non lo passava la mutua, non era riconosciuto dalla mutua, adesso sì. E a parte c'era la psicologa, che erano 3 sedute a settimana, che erano altri 100.000 lire, alla volta, alla seduta, non 100.000 lire a settimana, alla volta. Quindi fate un po' il conto voi, mesi e mesi, due ricoveri, cosa poteva venire fuori di cifra. E io ero, sì, consapevole di tutto questo, però ero imprigionata dentro me stessa, praticamente, non riuscivo a venirne fuori, perché più avanti si va e più fatica si fa a uscirne. All'inizio sembra, e sembrava, dicevo sì, posso iniziare quando voglio, posso iniziare a mangiare quando voglio, e posso fermarmi di camminare quando voglio, ma non è così, perché quando entri dentro il tunnel, dentro la spirale, non riesci più a farne a meno, era più forte di me. E mi sentivo tremendamente in colpa per questo, ma proprio tanto, nei confronti dei miei familiari, di mia sorella, Ed era un conflitto, era una guerra continua dentro di me, perché c'era come se ci fossero due chiare che combattevano l'una contro l'altra, e questo mi devastava totalmente. E niente, sono ritornata indietro, sono stata ricoverata di nuovo, insomma, solita trafila, e ogni volta cambiavano strategia, nel senso che sì, con le quantità di cibo, poi hanno provato a farcele, dovevamo pesarcele noi, farci da mangiare noi, hanno provato tante terapie diverse, andavano anche loro per tentativi. Infatti, quando poi dopo anni ho scritto il libro, l'ho mandato subito ad Allegrave, nonostante avessi messo nomi, cognomi della psicologa che mi aveva fatto, insomma, che non mi aveva fatto bene, e nonostante denunciassi questa cosa nel libro, diciamo che con gli anni D'Allegrave mi ha dato ragione, lui stesso ha scritto una lettera di suo pugno dicendomi che noi a quell'epoca lì nel 92, tra il 93 e il 94, insomma, siamo state delle cavie e che adesso le cose sono molto migliorate, spero di sì, spero che sia così, insomma. Da quello che ne so, sì, però so anche di molte ragazze che continuano a tornarci ciclicamente anche qui del posto. E vabbè, insomma, questa è stata la mia parentesi avventura a Villa Garza. Dopodiché, a un certo punto, dopo che sono stata dimessa la seconda volta, non ho più voluto andarci, giustamente, insomma, perché non riuscivo a venirne a capo lì. E lì poi c'è stato un periodo in cui sono stata da sola, non ho più voluto andare da nessuno, poi sono stata per un altro anno e mezzo sono stata da uno psicologo che è di Mestre, che è stato proprio un papà per me, perché lì ho cominciato ad aprirmi, lì ho cominciato un po' a parlare, a tirar fuori quello che avevo dentro. E adesso è difficile raccontare, la malattia è durata 15 anni, anche di più, anzi non c'è un periodo in cui è finita, perché è comunque un percorso che va avanti, e c'è stato un ulteriore percorso che io ho fatto negli ultimi anni, che non tutte fanno, ma che io ho ritenuto necessario fare perché non stavo ancora bene con me stessa, e che dopo dirò. Cos'è che ha fatto un po' scattare la scintilla? C'è stata una cosa che c'è stato un giro di boa, diciamo, del periodo mio della malattia. Se nei primi 6-7 anni io opponevo resistenza e ho continuato a negare la malattia e facevo la guerra a tutti ed ero scontrosa con tutti e avevo proprio un atteggiamento di chiusura verso tutti, a un certo punto, dopo 6-7 anni, erano 6-7 anni che mia sorella era sposata, un giorno è venuta a trovarmi a casa con un pacchettino. E lì io ho aperto questo pacchettino, di solito lo si fa tra marito e moglie, e mi ha regalato un paio di scarpine, e lì ho capito che sarebbe arrivata una bimba. E scusate, siccome è presente, appunto, come dice. Siccome io ho la maternità qua, da quando avevo 10 anni, ormai avevo perso le speranze, io ero sicura, figurati, non avrò mai bambini, mai mi sposerò, e lei era 6 anni che era sposata, non accennava a aver figli. Quando è arrivata con questo pacchettino, mi si è aperto proprio il mondo, e lì ha fatto un gesto che secondo me è stato importante, cioè mi ha detto: guarda, io fra 9 mesi partorisco, quando dopo 2 mesi io devo andare a lavorare, io te la affido e ti trasferisci a casa mia e la cresci tu. E allora lì è cominciato, ho detto: porca miseria, allora non fa proprio tutto schifo a sto mondo. E ho detto: già che faccio, cioè bisogna che provo almeno a reagire, a cercare di guarire. Perché appunto volevo tenerla io, mi ha dato un'enorme fiducia in quel momento lì, perché non ero assolutamente in grado. grado di badare a me stessa, figurarsi a una bambina. E lì è iniziato il percorso inverso, cioè io ho cominciato a dire, ok, io devo riuscire a guarire in qualche modo. Non pensavo di emozionarmi così, invece porca miseria. E niente, adesso Giorgia è lì, e ovviamente dire ok, adesso inizi a guarire, non vuol dire guarire, vuol dire iniziare a provare a guarire, che è lì un'altra battaglia lunga. Però c'è da dire che quel periodo lì in cui dopo è nata lei, tutto sommato stava abbastanza bene. Avevo fatto un percorso con vari medici, avevo iniziato anche a prendere dei farmaci, che tra l'altro mi avevano anche molto gonfiato. Perché? Perché parallelamente all'anoressia, una conseguenza diretta dell'anoressia è questo DOC, che è un disturbo ossessivo compulsivo, che comporta tutta una serie di ritualità, di ripetizioni continue, di schemi, di ossessioni, tipo fare le scale 3.000 volte al giorno, quindi tutta una serie di cose per cui hanno provato a darmi anche questa medicina che prendo tuttora, che è un inibitore della serotonina. Perché? Perché avendo eliminato a 15 anni, nell'età dello sviluppo, tutti i carboidrati di colpo, mi è calata di colpo la serotonina e adesso io sono carente di serotonina e quindi ho bisogno di integrarla con questa medicina, che non è altro che sì, un integratore di serotonina, dico io, che poi è anche un antidepressivo, vabbè, però la funzione è quella e attenua questi sintomi. E lì, insomma, in quel periodo lì avevo iniziato a prenderla già da subito e ho tenuto Giorgia il primo anno e mezzo di vita e lì è stata una sorta di rinascita, però ovviamente non ero ancora uscita dal problema. È stato proprio in quel periodo che io ho iniziato a buttare giù Fragile come una roccia, che è il libro che ho scritto, la mia autobiografia. Siccome ovviamente un bambino i primi mesi mangia e dorme, nei momenti in cui dormiva io scrivevo questa sorta di diario. In realtà non era la mia intenzione pubblicare un libro. La mia intenzione era semplicemente voglio scrivere una sorta di diario, di dialogo con Giorgia, in modo che quando cresce, quando crescerà, poi io poi lo potrà leggere magari non evitare tutto quello che ho evitato io, ecco. Quindi l'ho scritto per lei e tra l'altro una cosa carina da dire è che Giorgia questo libro l'ha letto solamente l'estate scorsa, quindi dopo gli esami di terza media. Perché? Perché il libro l'ho scritto, ok, è stato per un po' dentro il cassetto, poi dopo un po' di anni mio papà mi ha convinto a mandarlo a un editore, e questo editore poi mi ha risposto immediatamente e me l'hanno pubblicato. E lì è iniziato tutto, perché poi è iniziato il mio percorso, anche ho capito che era quello che volevo fare, poi scrivere. Però il libro non l'abbiamo mai voluto far leggere a Giorgia, prima di una certa età. E mia sorella ha deciso di farglielo leggere dopo gli esami di terza media, giustamente. E lì, l'estate scorsa, c'è stata una bella sorpresa per lei, perché non gliel'avevamo mai detto, ma nel libro io mi rivolgo a lei e lo si capisce poi alla fine, che nel libro è una sorta di dialogo che io faccio con una persona e dopo alla fine si scopre che è Giorgia, ecco. E lì c'è stato un bel momento fra me e lei l'estate scorsa, perché ha letto il libro e insomma abbiamo parlato, le ho spiegato meglio certi meccanismi, certe cose che sono venute fuori negli ultimi anni. Infatti ho voluto che ci fosse stasera per quello, però speravo di non commuovermi, invece mi sono commossa, vabbè. E niente, adesso mi sono persa. Io penso che quando capitano queste cose, innanzitutto è bene parlarne e non tenersi tutto dentro. Io per tanti anni ho tenuto tutto dentro. E nel momento in cui ho iniziato a parlarne, mi sono sentita, quando uno riesce a raccontare la propria storia, un po' sicura anche, no? E poi penso che si debba raccontarle queste cose anche senza timori, senza paura di essere giudicato, niente, anche perché io insomma, sono molto trasparente in questo, ho scritto anche dettagli nel libro che magari molti avrebbero omesso, invece penso che non ci sia niente di cui vergognarmi. Anche per poi tutte le cose che ho elaborato dopo. Perché? Perché quando quel periodo lì che ho scritto il libro, non ero ancora ben consapevole di tutto. Bisogna distinguere. Una cosa è il cercare di curare i sintomi, cercare di curare la malattia, e per un tot di anni io mi sono focalizzata su quello, cioè bisogna che guarisco, punto. Per cosa, per come, perché, le cause, non importa, chi se ne frega delle cause, intanto bisogna che stia bene. E poi dopo c'è stata tutta un'evoluzione in me, sono stata bene, ho ricominciato a mangiare, tutto quanto, però sentivo che c'era ancora una sorta di disagio, che non riuscivo bene a... non riuscivo bene a fare fuoco, a mettere a fuoco questa cosa. Poi dopo, con gli anni, con una sorta di percorso che ho fatto io per conto mio, con una psicologa, perché ho voluto farmi aiutare, sono venuta a conoscenza di altre cose che hanno fatto un po' da apripista per la mia malattia, che io ho elaborato per tanti anni, probabilmente durante l'infanzia, e che è poi scoppiata nell'adolescenza quando mi sono capitate queste cose, questi fatti che ho raccontato prima. E praticamente con il percorso che ho fatto io, tramite ricordi che ho avuto qua e là, sogni che ho fatto, una sorta di tecnica che si chiama EMDR, che la fanno solo in pochi in Italia. Insomma, ho capito e ho ricordato certe cose, insomma, che mi sono successe da piccola, non esattamente cose che una bambina dovrebbe vivere, e che probabilmente sono state quelle la causa, ecco, di tutto, che io poi ho rimosso, dimenticato, rimosso, non lo so. Però da alcuni miei comportamenti, da cose che io magari ho sempre fatto in tutti questi anni, da certi miei ricordi precisi, insomma, alla fine ne sono venuta a capo, e sì, mi sono state fatte delle cose da una persona vicina alla mia famiglia per un certo periodo di tempo, e lì si vede che si è rotto qualcosa. Poi dopo io, durante la mia infanzia, ho avuto un'infanzia serena, ho avuto altre avvisaglie in altri momenti, per cui magari ogni tanto andavo in crisi per qualcosa. Io l'ho raccontato anche a loro, che abbiamo anche riso una mattina a scuola, perché a un certo punto io in quarta elementare mi sono fissata che non volevo più essere interrogata in geografia, e allora ho fatto la guerra alla geografia, ho fatto dannare la mia maestra, che è anche una sua
la
amica,
azzurra.
La maestra azzurra, e lì c'è stata una sorta di crisi. Poi dopo sono andata in crisi, per esempio, quando è arrivato quello che poi sarebbe diventato mio cognato. Io avevo 9 anni, e siccome mi ha rubato mia sorella, io gli ho fatto la guerra per un certo periodo di tempo. Tutte avvisaglie così. Oppure da piccolina, io piccola, forse immediatamente dopo a questo periodo in cui erano successe quelle cose, io mi l'ho detto anche in classe, vabbè, lo posso dire, mi rifiutavo di fare la cacca, e quindi me la facevo sempre addosso, e allora forse anche lì è stato un primo sintomo, una prima crisi, non lo so. Insomma, ho avuto vari periodi di crisi, però tutto sommato è stata un'infanzia serena, un'infanzia tranquilla, felice, e poi dopo 15 anni è successa questa cosa, e è scoppiata la malattia vera e propria. Ecco, questo è quanto.
Però poi è data la speranza,
sì,
vero?
Sì, sì.
Ecco, io ho un ragazzo,
sì,
posso?
Sì, sì.
Prego. Sempre, sono sempre le poesie di Chiara, sempre poesie che racchiudono proprio il suo mondo, le sue sensazioni. Lei prima ha detto una cosa, sono le prime poesie e quindi probabilmente io non le scriverei così. E io dico per fortuna non ci metti mano, perché potrebbero essere dal punto di vista stilistico magari perfette, ma allora le hai scritte e lì potresti, se vuoi, migliorare. Per me vanno benissimo così. Però allora avevi la freschezza dell'immediatezza, era il sentimento che di getto buttavi fuori, mettendoci le mani probabilmente sarebbero meno chiare, vorrei dire. Prego, prego. Tre tappe in questa abbiamo trovato in questo percorso della speranza. Improvvisamente è cominciato proprio, direi, un germoglio piccolissimo. E in queste tre tappe la speranza in tre poesie ha cominciato, tratte da varie pagine, quindi proprio è un percorso, tre poesie, e questo proprio germe piccolissimo che poi è diventato sempre un po' più grande. Prego, regole.
Sudore intimo, versato per la follia di un momento. Non ho rispetto per me stessa, sensibile e tormentata, alla ricerca di qualcosa che dia un senso pieno alla mia vita. So che devo consumare la mia missione, ma mi è ignota. Devo sgombrare dal cuore ogni prevenzione, giudizio, istinto di rifiuto. Devo raccogliere ogni frammento e rinnovarlo di continuo. Evolvo per cambiare il suo volto, abbattere la barriera che a lungo mi ha separato dal mondo. È tempo di cambiare, è tempo di costruire, ma ho paura.
Questo è il germoglio. Poi ce n'è un'altra, nata qui.
Paese piatto.
Scusa.
Paese piatto, immobile, nella nebbia d'inverno, nella calura d'estate, fantasie animate, fantastiche, pericolose, contorte, come una serpe di fiume dagli occhi gialli. Tutti sanno, nessuno dice, ho visto la serpe ogni metro degli argini dei canali, il cielo senza orizzonte sopra e la mia maffetta da sotto, opprimente e desolata la mia famiglia, morta mai, solo sospesa a metà, impigliata nel canale, tenuta in una specie di vita dall'amore e dalla rabbia. Desiderio di rivalsa salta fuori dalla melma e vincerà. Il mio corpo da me è lungo, mi incidia la cubetta, io leggo le persone, segreti sotterranei, lame che tagliano la carne e il velo dell'ipocrisia, freddo nell'ossa, galleggio bloccata, cristallizzata, la vita ferma ristagna nella palude, ventre materno che protegge, ho attraversato il dolore, tutto. Arrivata alla fine, ricongiunta a me, alla vita, inseguendo il mio sogno, risentire ancora l'odore del bagno.
Abbiamo un'altra speranza. Che voce alta, per favore.
Speranza. Incosciente del pericolo, mi trastulli sotto un grandinale di tuoni, sanguinante, cerco poi riparo, confuso. Si accavallano pensieri, sentimenti tumultuosi, convulsi, sgomento, paura, dolore, non c'è spazio per il risentimento. Malattia, infastrata nel mio piccolo cuore ingenuo, che tra le schegge è conflittato. Incubi di terrore, in ogni ombra spuntano fantasmi, col tempo mi esibiscono. Male, che non si può più togliere, ma assopire, con parole di dolcezza, sorgenti d'amore. Ogni lacrima asciugheranno. Sarà la fine di ogni sofferenza, il termine del lungo viaggio di dolore. Sarà certezza di trovare finalmente la gioia da sempre sperata e cercata. Sarà la risposta alla mia intesa e alla mia desiderio.
Sì. Quello che ci tenevo a dire, adesso io l'ho fatta un po' tragica, non volevo fare essere un po' più divertente, invece mi è venuta così. In realtà non è che mi sono preparata i discorsi, mi è venuto così stasera. quello che volevo dire è che sì, qualche consiglio, diciamo così. Innanzitutto il primo passo, secondo me, è rendersi conto che bisogna chiedere aiuto quando si, parlando strettamente di anoressia. E quella è la cosa più importante. Nel momento in cui io ho deciso che dovevo chiedere aiuto, ho cominciato a voler guarire. Perché? Perché prima di allora io pensavo di essere poter fare tutto da solo, invece tutti abbiamo bisogno di qualcuno alla fine. E quindi fidarsi è la cosa migliore. Ecco, io questo dico spesso, magari a qualche ragazza che viene a chiedermi qualche consiglio, di cercare di fidarsi, di smetterla con la diffidenza. Io sono stata diffidente per troppi anni. E per quanto riguarda i genitori, il consiglio che do sempre è intanto prometto che io non devo insegnare niente a nessuno, forse sono l'esempio di quello che non si deve fare, cioè, per carità, io sono qui solo a raccontare la mia esperienza, però ecco, l'ascolto. Per me mia mamma è stata fondamentale, perché è stata la mia migliore amica, perché mi è sempre stata vicina e non ha mai negato la malattia, e ha sempre avuto un atteggiamento di ascolto nei miei confronti. Ecco, questo penso sia importante dirlo. E vabbè, poi so che avete anche delle domande da farmi. Sì.
I ragazzi insieme si sono ritrovati un pomeriggio con me, con la professoressa Marzolla, con Chiara, un gruppetto liberamente assetto di ritrovarsi, e hanno fatto delle considerazioni, delle riflessioni, delle considerazioni su tutto questo. Poi diciamo che alcune si ripetevano, quindi sono state scelte tre, chiamiamole riflessioni, considerazioni, che comunque riassumono le idee di tutti. Lei ha parlato, Chiara, dei genitori, e sono venuti fuori anche delle riflessioni che riguardavano proprio i genitori e gli amici.
Farcela è una parola importante che indica il fatto di riuscire a compiere qualcosa, superare con tenacia un ostacolo. Anche riuscire è un verbo difficile, soprattutto se ti trovi in difficoltà e provi a cercare l'ancora nei genitori, ma loro, anche se ci sono, non sempre ti supportano perché non ti capiscono. Sei troppo complicata, si sforzano, ma a volte il compito è superiore al loro amore. Loro ti esaminano al microscopio e non sanno come agire. Domandano, si è considerati in prigioni, si crea doppia chiusura. Essere solo una presenza amorevole è poco. Allora che fare? E gli amici? Anche loro a volte sono importanti. E il tunnel della solitudine, del nessuno mi esamina, si chiede se valgo o no. Il tunnel è lì, sempre più invitante, attraente, più carezzevole, amorevole, quasi un nido in cui nascondersi, escludersi, diventare invisibile. È l'anoressia. Amici, continuate a essere presenti, anche se vorreste rifiutarvi. Genitori, siate autorevoli, ma non autoritari, e fate sì che il calore del vostro amore riscaldi a poco, fino a forare la corazza della fredda ombra della anoressica solitudine.
Alimentazione e rapporti con i genitori, due elementi da controllare. Sono incontri che a volte possono portare a riflessioni silenziose verso gli altri, ma molto dolorose nel profondo di una persona. Come il titolo della poesia di Chiara Visentin, il bello viene dopo. Infatti i pensieri e le conclusioni tratte possono portare a pensieri buoni e interessanti. Sono forse problemi la cui soluzione porta ad una gratificazione interna, una vittoria morale e non materiale. Come si esce da queste difficoltà? Forse è proprio il dialogo la soluzione di queste incognite. Cosa vuol dire uscire da questa oscurità? Significa rinascere e ritrovare la serenità dentro di sé e verso gli altri. Questa serenità è sinonimo di inizio, ma soprattutto di nuova luce e di alba.
coloro che si impegnano molto per poter esaudire i propri sogni, anche se non ce la fanno a combattere una malattia come l'anoressia, ad esempio, abbiano comunque vinto la loro sfida. Io ammiro molto queste persone, perché sono pienamente consapevoli dei loro limiti, ma riescono comunque ad essere forti e ad aiutare a far felici gli altri solamente con un sorriso, un abbraccio. Secondo me è fondamentale stare vicino a queste persone, poiché può aiutare molto entrambe. Sia chi soffre per poter guarire, sia l'amico che si arricchisce di esperienze personali, si sente più completo con se stesso e più forte, cresciuto e felice, perché si sente importante anche per gli altri.
E avevano anche preparato delle domande alle quali Chiara risponderà in modo stringato, perché può darsi che magari un po' ripetano quello che Chiara ha detto, quasi che ci sia qualche ripetizione, ma era qualcosa che loro volevano sottolineare e ribadire.
Quali sono state le reazioni della famiglia, dei conoscenti e degli amici alla scoperta della sua malattia?
Allora, gli amici, allora io sono stata forse un po' sfortunata perché sì, non ho avuto molti amici, anzi forse non, sì, in quel periodo lì non ne ho avuti di amici, ma non è stata colpa, io non voglio dare la colpa a nessuno, non voglio dire che mi abbiano voltato le spalle, ma giustamente a quell'età lì, a 15 anni, i ragazzini pensano insomma alla propria di vita, non è che stanno lì a badare, cioè una diventa anche una palla al piede, insomma un'amica che ha dei problemi, e quindi è stato va benissimo così, è andata così, non c'è problema. Sì, mi sono sentita sola, per esempio quando ero a Villa Garda, la domenica era l'orario, era la giornata delle visite e le mie compagne di sventura avevano le loro amiche, non potevano venire i genitori, quindi nessun tipo di parenti, potevano venire gli amici però. Le mie amiche uscivano con gli amici che venivano a trovarle e io da sola mi mettevo le mie cuffiette, mi facevo lungo lago, Garda, Bardolino, avanti e indietro tutto il giorno. E insomma non è stato un bel momento, però vabbè, è stata anche colpa mia, poi è stata una mia chiusura, perché io mi sono proprio chiusa al mondo, ma era l'unico modo in quel momento per sopravvivere, quindi è andata così, basta. Per quanto riguarda la famiglia, mia mamma non si è mai vergognata della malattia, anzi è stata la prima a dire che avevo l'anoressia, ero io che dicevo no, non ce l'ho, io non ho l'anoressia, cosa vai a tirar fuori malattie strane che io non ho niente, io guarisco quando voglio. E invece mia mamma non si è, ci sono certe famiglie, certi genitori che magari si vergognano del giudizio degli altri, o perché magari si sentono colpevolizzati dagli altri che gli dicono devi far così, devi far colà. Sì, anche ai miei è stato detto devi far così, devi far colà, però poi alla fine insomma bisogna viverci in casa con me per capire, insomma, uno da fuori. No?
Ecco, quindi tu hai risposto anche a quella che era la loro seconda domanda, cioè se tu provavi vergogna o... Per questo, nessuno senso di vergogna. Solitudine, quello sì,
sì,
quello ti
sì,
sentivi
sì,
sola e ti autoescludevi, insomma.
Certo.
Io passerai alla terza.
Come considerava le persone che si avvicinavano a lei?
Lì l'ho detto lì, purtroppo l'anoressia, non dico che si diventa egoisti, però egocentrici sì. Perché lì era tutto, ruotava intorno a me stessa e io ero diventata anche molto fredda nei confronti degli altri, cioè era proprio una sorta di barriera che mi ero creata per non stare male, e quindi per non incappare in ulteriori delusioni, in ulteriori ferite, io mi sono proprio chiusa a riccio ed ero diventata impermeabile praticamente a qualsiasi aiuto esterno, qualsiasi mano tesa esterna. Sì, quello è stato un mio errore, purtroppo. però insomma appunto nel momento in cui ho cominciato a buttare fuori, perché secondo me è fondamentale tirare fuori le cose, non tenerle dentro e non vergognarsi, e chiunque abbia questo tipo di problemi secondo me deve raccontarle senza timori, senza paure, e è stata anche una sorta di terapia. E quindi ho cominciato anche ad aprirmi, e quando poi, quindi il senso dell'accogliere, quando si ha voglia poi anche di restituirlo, no? Quindi quello che, insomma, quello che posso faccio, io racconto la mia esperienza sperando che possa essere utile per qualcun altro.
Le continue incamminate che faceva durante la malattia, le continuo a fare ancora oggi?
No, adesso sono io sono l'antisport. Io proprio io camminavo perché era la malattia camminare, muoversi, ma adesso io proprio zero. No, quello no, per fortuna. Sono molto pigra. Ed è stata, io per anni ho avuto il sogno di sedermi sul divano, per anni, mia mamma lo può testimoniare. Non mi sono seduta sul mio divano di casa forse per 10 anni, una roba così. Nel momento in cui mi sono seduta sul divano, pareva un miracolo. Ecco, quelle sono le piccole cose, no, che adesso si imparano a apprezzare anche di più.
Stai recuperando.
Sì, adesso sto recuperando.
Che mai chi ti tocca di là. Sì. Beh, insomma, i consigli agli amici, alla famiglia, eccetera, li hai già dati. E quindi a questa domanda diciamo che hai già risposto. Ce n'era una importante, la sai?
Per parlare in pubblico, qual è stato l'animo suscitato di lei? All'inizio era in difficoltà nel farlo o credeva che l'avrebbe accettato?
Come è stato l'inizio?
Sì, all'inizio non è facile perché comunque è un rivivere. Però, ecco, io dico sempre che se si riesce a incanalare tutta questa fragilità, tutta questa sofferenza in modo positivo invece che negativo, si riesce anche a capire, per me è stato uno strumento, non resti alla fine, gli sono grata perché se sono quella persona che sono è anche grazie alla malattia che ho avuto, magari sarei maturata in modo diverso, sbagliato, non lo so, però sì, mi ha permesso di capire intanto che volevo scrivere. E quindi trasformare gli ostacoli in opportunità, e quindi incanalare le energie invece che in negativo in positivo, spostare le energie dove servono e cercare di affermare se stessi, insomma, ecco. E quindi mi ha fatto bene perché mi sono aperto e ho anche capito che cosa volevo fare da grande, e scrivere, sì, se ci riesco. Ci provo, insomma.
Come vede che cosa prova per la terra del primo punto?
Allora, c'è stato un periodo in cui l'ho odiata, la Chiara, di allora, e ci sono state varie fasi, però adesso la vedo con tenerezza, sicuramente con tenerezza, perché insomma, sto cominciando a volermi bene, ho cominciato, una cosa importante è perdonarsi, soprattutto perché ho reso me stessa colpevole di tutto, per anni e anni, di tutto quello che era successo, di tutto quello che può essere successo da piccola, mi sono sempre autocolpevolizzata perché molto spesso le vittime si colpevolizzano e si riempiono di sensi di colpa. E quindi sto cercando di volermi bene, insomma, non è mica sempre facile, però insomma ci sto provando.
Però le vuoi bene.
Sì, sì.
Un'ultima cosa ti volevano chiedere.
Qual è il rapporto ora con il cibo?
Ecco. allora, io buono, diciamo buono. Se devo dire, ok, si guarisce del tutto, adesso in questo momento... Devo dire che quando uno ci passa attraverso poi rimane sempre un po' la fissa, nel senso che io sono molto controllata in quello che mangio, io devo sapere quello che mangio, quanto mangio, e poi ho qualche problemino con gli orari, perché ho degli orari un po' strambi, perché faccio tutta una mia vita particolare, dicono che insomma, i poeti, così gli artisti, loro fanno vita sregolata, la faccio anch'io, no, in realtà no, io ho degli orari un po' strambi, che insomma sto cercando di aggiustare, però sì, il rapporto con il cibo è buono, mangiare mangio tutto, è che forse non faccio colazione, pranzo e cena come tutti, ma sì, è un po' diverso il mio, la mia organizzazione giornaliera, però mangiare mangio tutto, forse ecco, i dolci non li mangio, però per il resto i carboidrati sì, quindi sono alcune cose che mi fanno ancora paura, ma sì, non perché...
Però li fai, no, sembrava
sì,
i dolci.
Ah sì, li faccio, sì, li cucino, intendo, sì.
Noi lo aspettiamo, ragazzi, sì. Dolce da Chiara.
Niente, ecco, non perché non mi fanno voglia, mi fanno voglia come? Ecco, un altro errore che si fa in anoressia, si dice quella non ha fame, no, non ha fame, cioè ne ha fame, ne ha tanta, e soffre la fame, patisce la fame tutto il giorno, tutte le ore del giorno. E sì, se ci sono dei cibi dolci, per dire, che non riesco a mangiare, è perché non ci riesco, no? Perché ancora ci devo arrivare. Però non perché non mi piacciono, o perché in realtà mi fanno voglia.
Un po' la
voglia. Conto di, confido nel prossimo futuro, insomma. Piano piano, ma... Comunque sì, insomma, si può vivere anche senza dolci, no? Si può vivere anche senza tiramisù.
Prima di passare al contributo dalla Germania, che abbiamo qui in registrazione audio, perché non è stato possibile il collegamento, e, se qualcuno vuole fare altre domande, è chiaro. O se preferite passiamo ad ascoltare, io vi porto. Ho portato anche i fogli del tasto. Come? Cosa dite?
Ti distribuisco.
Prego.
Sì. Io ho fatto una domanda, non so se magari ripeterai, però insomma, chiedo lo stesso. Chiedo del tu perché...
Sì.
Facilità. Quello che mi spiegasse meglio il passaggio che ho avuto da non chiedere totalmente aiuto, a chiedere aiuto, cioè dal non essere consapevoli di sé, essere consapevoli. Cioè non è soltanto andare al limite che portano a chiedere aiuto,
sono
arrivato a 27 kg, devo per forza chiedere aiuto perché fisiologicamente non ho bisogno.
No, non è stato quello. Si dice che una quando tocca il fondo del falato che può solo risalire. In realtà quando ho toccato il fondo fisico, diciamo, non è che non avevo tanta consapevolezza di me, della guarigione, del fatto di voler guarire, anzi. La consapevolezza forse del fatto che dovevo fare qualcosa per migliorare questa mia malattia, cioè per migliorare la mia condizione, è stata proprio Giorgia, secondo me. Quello è stato, secondo me, è stata la scintilla, è stata quella. Poi sì, per me è stato quello, infatti.
Però magari sto pensando anche alla situazione che magari non ho la fortuna di avere un'esperienza così positiva, no? Cioè della sorella con la bambina, quindi mi chiedevo come potessero trovare insomma un aiuto soltanto partendo dai genitori, dagli amici o dalle persone che stanno vicino, ecco. Oppure da figure più esterne come lo psicologo, il medico, perché come tu stessa hai detto non sempre si trovano le persone giuste, non sempre incidono, no? Nella tua vita, non sempre ci si apre anche alle persone esterne, quindi ti chiedo, magari ti consiglio, no, per una persona che magari ha...
Il mio consiglio è proprio per le ragazze che magari hanno questo problema di non tenersi le cose dentro, infatti lo dico sempre, di buttare fuori tutto, cioè non aver paura di niente, buttare fuori tutto, perché purtroppo non esiste ancora una medicina, cioè non c'è la pillolina magica che ti fa guarire. E quindi io mi ricordo quando mi ha dimesso il dottore a Villa Garda, ancora mi ha detto, anzi l'ha detto a mia mamma, per la verità non l'ha detto a me, e augura a Chiara di trovare un grande amore che spazi via tutto. Quindi da lì si capisce che sì, la cura non c'è, la cura è trovarla dentro se stesse. Non è neanche questione di volontà, perché sì, c'è anche la componente di volontà. Secondo me è buttare fuori il più possibile, non tenersi le cose dentro. E capire appunto che non si è sole, che non si può fare tutto da sole, non si può guarire da sole. Perché io per tanti anni io dicevo che guarivo da sola. E quindi io ho perso tanti anni lì perché non ho più voluto vedere nessun medico. E ero testarda, cocciuta, capatosta nel dire che io ne venivo fuori da sola. In realtà non è stato così. Poi non è stato merito di nessuno in particolare, ma un po' di tutti. Cioè io ho preso il positivo da un po' da tutti, ho preso. Dal punto di vista fisico mi ha salvato la vita a Villa Garda. Dal punto di vista psicologico ho preso un po' da tutti i vari terapeuti che ho frequentato. E poi l'ho messo tutto insieme e dopo è stata una mia decisione, una mia volontà quella di fare un passo ulteriore in avanti e venirne a capo anche per quanto riguarda le cause, una volta sistemati i sintomi della malattia. Però questa è una cosa che poi uno decide o no, dipende da sé. Però adesso dirti la medicina non te la so dire neanche io. Ecco.
Io volevo farti una domanda, però è personale, quindi puoi decidere se rispondermi o meno. Io ho questa immagine tua di quando facevi il liceo, che io ero segretario del liceo, parlo del 91, e c'era questa bellissima ragazza, sei bella tutora, ma è la più brava del liceo, e se qual è stato o se esiste un momento scatenante per il quale so che dopo non sei più venuta a scuola, per un periodo sei rimasta anche a casa.
Sì, sì, ci sono i motivi, li ho detti prima, ma lei non c'era.
Abbiamo registrato tutto.
Chiedo scusa.
Va bene, dopo sentirà la registrazione. Adesso rifatto tutto da capo, stiamo qua fino alle 3.
Facciamo partire, allora, dura 2 minuti e qualcosa, 3 minuti. Chi ha
io però ho ricordato che eri la più brava del liceo ed eri una bellissima ragazza.
Grazie.
Questo libro non esiste ancora in Italia, è stato segnalato proprio da, mi pare, da Chiara.
Sì.
Questo è il titolo originale, Der Goldene Käfig, in realtà significa la gabbia dorata, il sottotitolo è quello che vedete lì, il mistero dell'anoressia. Abbiamo incaricato un abitante di Zeheim, ha accettato, inizialmente aveva accettato una professoressa che io avevo conosciuto durante lo scambio col nostro liceo di Adria. Poi ha avuto un intervento chirurgico e quindi ha dovuto passarlo a un'altra, e questa persona, insomma, è stata Thea Kossmann Mollo, che l'ha letto, ha fatto un testo in tedesco, poi ce l'ha mandato da tradurre, nel frattempo l'hanno tradotto anche loro attraverso amici che hanno nel loro corso di italiano, perché loro studiano l'italiano continuamente, una bella cosa, noi dovremmo fare la stessa col tedesco. Per cui sono arrivate 2 traduzioni, quella che avete sotto gli occhi è quella fatta dal gruppo tedesco-italiano a Zeheim, perché corrisponde alla registrazione che ascolteremo tra poco. L'altra, che è quasi identica, l'ha fatta la nostra amica Roberta Nale, che è bravissima, insomma, insegna tedesco, conosce molto bene. Partiamo con la registrazione e dopo, se sorge l'esigenza di fare qualche domanda, la faremo. Speriamo che si senta bene.
Der Goldene Käfig, il mistero dell'anoressia. Il libro in questione è un tascabile di 174 pagine. Hildebruch descrive in una prosa succinta e comprensibile il fenomeno dell'anoressia. L'autrice ha una grossa esperienza clinica in questo campo e lavora quasi esclusivamente con ragazze. Ai suoi tempi era considerata una delle terapeute all'avanguardia in fatto di anoressia. Il suo libro si divide in 8 capitoli. È un classico per parenti e persone che professionalmente hanno a che fare con l'anoressia, anoressia nervosa. Bruch ci rende partecipi dei suoi studi sull'anoressia e sulle sue complesse relazioni in modo comprensibile. Il libro è informativo e interessante, senza essere mai arido e scientifico. La pubblicazione del libro risale al 1978, quindi mostra i risultati della ricerca tra il 60 e il 70. Oggi sarebbe forse considerato in parte superato alla luce delle nuove ricerche, ma le cause più nascoste dell'anoressia sono ancora le stesse. Come già menzionato, l'autrice ha diviso il suo libro in 8 temi, per esempio, come inizia, la mentalità anoressica, allontanamento dalla famiglia, eccetera. Con ciò si chiarisce il perché molte ragazze e donne sono colpite dalla malattia. L'autrice prende in esame un campione di 60 persone di sesso femminile e 10 di sesso maschile di quel tempo. Nel primo capitolo si parla della malattia della fame. In una lettera si cita una madre che ne parla e dice quanto sia terribile dover assistere consapevolmente a farsi male della propria creatura, che patisce la fame soffrendo una e non poterla aiutare. La tragedia è che tutta la famiglia è coinvolta. La donna racconta che la magrezza è diventata per suo figlio una ragione d'orgoglio, di gioia ed è la cosa più importante della sua vita. Nel libro si parla dettagliatamente del soffrire la fame. Gli anoressici si sottopongono ad un autolavaggio del cervello per affrontare positivamente i crampi dovuti alla fame. Citazione dal libro. Betty, per esempio, diceva che la perdita di peso le dava potere. Ogni mezzo chilo che perdeva era un tesoro prezioso che aumentava il suo senso di potere. Questo accumulo di potere le dava un'altra forma di peso. Il diritto come individuo al riconoscimento e anche quello di viziare il proprio io avido e vorace. Un'altra significativa sezione di fondo del libro è l'impossibilità di aiutare una anoressica grave con la psicoterapia, poiché la perdita di peso cambia le funzioni cerebrali. Prima di ogni terapia in cui vengono coinvolti famiglie e parenti, ci deve essere un aumento, anche forzoso, del peso. L'anoressia nervosa, è una malattia piena di paradossi. Il libro di Hildebruch aiuta i parenti almeno ad affrontare la malattia per stadi. Riguardo al suo curriculum, c'è da dire che l'autrice è nata in Germania nel 1904 a Niederrhein, nel 1933 è fuggita in Inghilterra e più tardi è emigrata in America ed ha preso la nazionalità americana. Dal 1941 al 1943 ha studiato psichiatria ed ha aperto il proprio studio a New York. Ha insegnato all'Università della Columbia e poi a Houston in Texas. Le sue ricerche l'hanno resa famosa nel mondo ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti. È morto nel 1984 a Houston.
A questo proposito posso farvi una domanda?
Hildebruch, The Golden Gate, il mistero della non...
Chiudo, è finito. Tenete pure i fogli, ne possiamo fare altre copie se serve. La domanda mia è questa. A un certo punto nel riassunto del libro compare la voce che poi è l'intestazione di un capitolo, allontanamento dalla famiglia.
Sì.
Nel tuo caso, io ho assistito negli anni 70 a un caso simile, mi ha sconvolto, di una ragazza di Rovigo che era mia compagna di studi all'università. La sua patologia è durata circa una decina d'anni. In parte simile, in parte diversa, da quello che ho sentito stasera. Anche là c'è stato l'allontanamento forzoso dalla famiglia. Ti volevo chiedere, come l'hai vissuto tu, in parte l'hai già detto, se l'hai ritenuta necessaria o se questo distacco te l'hanno spiegato in qualche modo, o se rientrava in una strategia di cura.
Sì, era una strategia di cura di quel periodo lì, era proprio praticamente, siccome in anoressia si crea spesso e volentieri un rapporto un po' morboso con la mamma, cioè molto simbiotico, nel senso che si è una persona sola alla fine, volevano staccarmi da mia mamma. E questo può essere in parte giusto, perché in effetti ero totalmente dipendente da mia mamma, perché c'è stata una regressione, cioè io sono tornata bambina di 3 anni, io ho anche scritto un brano che forse qualcuno ha letto, praticamente io mi ricordo di una volta che sono tornata da una delle mie camminate, che fuori c'era il finimondo di vento, piogge, grandine, e sono tornata, ero bagnata fradicia, e lei in silenzio è venuta a aprirmi la porta, come mi ha visto così, e io ero proprio, pesavo sui 30 kg, e mi ha fatto andare sulla vasca, dentro la vasca, in piedi, perché stare seduta sulla vasca era impossibile per me, tutta ossi come com'ero, e mi ha spogliato un po' alla volta e mi ha lavato con la doccetta, mi ha lavato lei. Cioè, questa è l'immagine che ho di mia mamma, che praticamente si è presa cura di me. Io ero tornata in quel momento lì, io ero tornata una bambina di un anno, per dire. E quindi è giusto anche staccarla dalla madre. Però secondo me io a quell'epoca lì avevo 16 anni, ero una bambina ancora, è stato uno strappo troppo forte. E per me è stato un errore, nel mio caso. Poi c'è chi dice che non è vero, che non è stato un errore, però cioè, io se devo dire grazie a qualcuno, devo dire grazie a mia mamma in questi anni, non a Villagarda. Quindi alla fine sì, non mi hanno dato quel calore, quell'affetto di cui avevo bisogno. Io avevo bisogno
di questo.
Nel tuo
caso non è stato comprensibile il vantaggio di questa operazione, di tenerti allontanato.
Sì, loro me l'hanno motivato così, nel senso che bisognava diventare autonomi, indipendenti, bisognava prendere in mano la propria vita. Infatti nel periodo intermedio fra il ricovero e il ritorno a casa c'era un periodo in day hospital in cui le ragazze, io anch'io l'ho fatto per un tot di tempo, dovevano prendersi un appartamento lì nelle vicinanze della clinica a Garda e si gestivano, prima venivano a fare i pasti. Prima andavo a fare i pasti io in clinica e dormivo fuori. Poi piano piano un pasto solo fuori, un pasto in clinica, gradatamente. E essere in grado di gestirsi, farsi da mangiare. Nel mio caso, sì, vabbè, può essere anche utile, però per me io ho sofferto tanto la solitudine, io mi sentivo solo al mondo, soprattutto quando sono andata in appartamento. Cioè, mi sono depressa ancora di più.
Posso chiedere? Sì. Quanti anni avevi quando è nata Giorgia?
Quanti anni avevo? 15 anni fa, ne avevo 22, sì. Sì, no, non ero guarita neanche un po', però insomma stavo bene.
La speranza.
Sì. Ecco, forse era il grande amore che aveva detto di
me. Sì, forse il grande amore è stato quello.
Poi non era quello che ricevevi, forse era quello che iniziavi a dare.
Sì, ecco, brava.
Hai colto l'essenza.
Che ti ha dato la sicurezza,
sì.
Che valevi.
Sì, che potevo fare qualcosa anch'io al mondo.
E forse anche un bambino può dare anche un amore che è pulito, che non è l'amore magari
disinteressato.
Disinteressato. Sì. È tutta un'altra cosa.
Sì. È stato un jolly che mi è arrivato, è Sì, purtroppo.
Comunque grande è anche tua sorella che te l'ha affidato, nel senso che insomma sapendo che non stavi bene, cioè
sì.
Voglio dire.
Sì, sì, beh, quello sì, senz'altro, mi ha dato prova di fiducia.
Ascolta, l'alimentazione forzata, tu hai detto ti hanno salvato la vita perché poi sei riuscito a tirarti a un certo punto con un peso superiore.
Sì, perché il cervello comincia a funzionare.
Certo, come diceva lì, il cervello va via per quanto so. E come mai lì ha funzionato, forzata, in quell'ambiente, e in famiglia dove ci potrebbe essere la componente d'amore, non ha funzionato?
Domanda da 100 milioni, boh, non lo so. Non glielo so dire.
Forse per questo che continuano le ricerche, perché è una malattia in buona parte ancora misteriosa.
Una serpe, sì, l'ha definita, sì, Chiara, sì. Una serpe.
Sì, una serpe, proprio una serpe, perché io questo non glielo so spiegare, ma io stessa me lo chiedo, ma come mai che io lì mangiavo e invece a casa no? Boh. Però anche se mangiavo, loro potevano rimpinzarmi finché volevano, però alla fine non hanno risolto granché, cioè mi hanno fatto aumentare di peso, ma in realtà sì, mi hanno salvato la vita, per carità, però non ero guarita, non mi hanno guarita.
Probabilmente il cervello ha ripreso una sua...
Sì, 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 ma il cervello ha ripreso una sua funzione, ma comunque una funzione negativa, perché io comunque non... Forse non avevo le motivazioni per guarire, boh, non lo so.
Il malessere continuava. Certo.
Sì, sì, sì. Sì, le cose scientifiche, io non le so, io posso dire quello che è successo a me.
Ecco, volevo solo dire, non so, può darsi che siamo in conclusione, una cosa importante. Quando io e Chiara ci siamo parlati con Nicoletta, con suo marito, ecco, e anche per il suo intervento a scuola, lei ha insistito molto. Io non voglio parlare tanto dell'anoressia come malattia, cioè come si studia l'anoressia e questa, dal punto di vista emozionale. E io credo, poi ho scambiato anche proprio pareri con i colleghi eccetera, a scuola quel giorno proprio che è stato fatto l'intervento, la potenza, io la definirei, di Chiara è proprio questa, cioè presentare soprattutto a loro che sono giovani e che quindi è proprio sto grande messaggio, questo, presentarlo dal punto di vista emozionale. È questo che fa tanto presa, è questo che entra dentro, perché lì, io dicevo, non so quante persone avrebbero il coraggio di mettere a nudo un'anima, perché proprio, qualcuno sorriderà, io dico sempre che ognuno di noi, dico proprio dei ragazzi, ha dentro di sé una bolla di sapone, bellissima, meravigliosa, ma... è di una delicatezza estrema, ecco, Chiara proprio mette a nudo questa sua bolla di sapone ed è questo che fa presa nei cuori. Quindi io proprio farei un grossissimo applauso dal cuore per questa, proprio per quest'anima.
Continuare la sua opera, iniziata molto bene, di, come dire, non solo diffusione della sua esperienza sotto moltissimi aspetti, veramente interessante e per molti penso anche nuova, ma soprattutto l'aiuto che sta dando a persone in difficoltà che sono o dentro o ai margini o molto vicino a quel tipo di malessere. Veramente grazie e tanti auguri.
Grazie,
se posso solo.